mamme
e papà
all'ultima spiaggia. Benvenuti all'ultima spiaggia, mamme e papà. Alla vostra destra ci sono gli ombrelloni e le sdraio. Questi sono i braccialetti per l'open bar.
E non dimenticate di ritirare i guanti d'amianto per non ustionarvi durante il falò con grigliata di mare previsto questa sera.
I bambini si divertono al mini club e voi avete la rara possibilità di godervi il momento.
L'ultima spiaggia è quella nella quale, prima o poi, ci ritroviamo tutti.
Io e Colum siamo felici di condividere l'ultima spiaggia con voi.
Quando ti senti all'ultima spiaggia, ti senti solo. Noi ci siamo resi conto che l'ultima spiaggia è un luogo stranamente affollato a tutte le ore del giorno e della notte.
L'ultima spiaggia, il luogo di ascolto, dialogo, incontro, scambio, confronto, conforto e sfogo. Perché da qualche parte il vapore dovrà pur uscire, e farlo da soli e senza controllo non migliora le nostre giornate.
Benvenuti, iniziamo il sulle mani, lo facciamo dopo. Bentornati sull'ultima spiaggia, una spiaggia innevata.
Fa un freddo.
Fa un freddo.
Anche sull'ultima spiaggia.
E allora per scaldarci, visto che fa freddo, parliamo di sport. Uh-huh. Famiglia, bambini, adolescenti, sport. Che è un argomento molto controverso e complicato, soprattutto se avete modo di assistere a qualche gara sportiva, a qualche allenamento dove qualche genitore si è sentito in dovere di uscire dal proprio ruolo e combinarle grosse, ma proprio grosse.
Vengono presi dall'entusiasmo.
Non è entusiasmo. Dai.
E cos'è?
Mania di protagonismo? Non ce l'ho mai fatta nella vita io e deve farcela per forza mio figlio fare quello che dico io?
Può darsi, dipende.
Sono frustrato da tutti gli altri aspetti nella vita, lì posso prendermela con uno che fa l'allenatore. Allora ci do dentro. Quanti ne conoscete così? Io ho un certo numero ed è molto preoccupante.
Sì, decisamente. Decisamente preoccupante, anche perché lo sport dovrebbe essere invece un ambito di impegno, di responsabilità, di collaborazione, di gioco di squadra, per chiaramente gli sport di squadra, di fiducia anche, di cooperazione con i compagni, con gli altri bambini, ragazzi. Quindi andare a rovinarlo così e farlo proprio come genitori direi che non ha molto senso. Forse dovremmo ripensare questo, perché mandiamo i bambini e i ragazzi a fare sport?
Perché non c'è la scuola in quegli orari?
Ecco, se diventa l'ennesimo parcheggio abbiamo un problema. Ma veramente la cosa che io sento dire più frequentemente è che vadano a fare sport perché così si stancano, consumano le energie e la sera poi vanno a dormire presto.
Beh, sicuramente uno sfogo lo sport. E questo direi che va bene a qualunque età della vita. Però i bambini, perché li mandiamo a fare sport e li mandiamo a fare determinati sport? Come avviene la scelta? Cioè, il processo di scelta di quale sport fare, come avviene?
Beh, a volte è anche un'alternativa a stare davanti alla televisione sul divano. Piuttosto che sia davanti alla televisione sul divano, lo mando a fare sport. Come avviene la scelta? Per i genitori con cui mi confronto io, molto spesso la scelta in qualche modo viene lasciata fare al bambino. Parliamo di bambini in questo momento, poi man mano che si cresce si stabiliscono, credo, delle passioni o delle
degli interessi
più delineati, ma i bambini, soprattutto quelli più piccoli, che ancora non sanno, hanno bisogno di fare un po' di prove, no? Di sperimentare, di provare per trovare lo sport che preferiscono, li lasciamo liberi nella scelta, totalmente liberi, li portiamo a provare tutto quello che si può provare e ci aspettiamo che loro un giorno vengano folgorati dallo sport che preferiscono.
Ma sicuramente il fatto di provarne tanti può avere dei risvolti positivi. Sicuramente non aiuta la decisione. Tutto il processo decisionale, diciamo, che viene reso molto complesso di fronte a una scelta ampia.
Sì, forse troppo ampia per le capacità decisionali di un bambino. più piccolo è e più è in difficoltà. E quello perlomeno che ho sperimentato io negli anni passati è che molto spesso, come per i campi estivi e attività estive, anche per lo sport i bambini vengono influenzati dagli amici. Sì. Quindi che tipo di sport fa l'amichetta, l'amichetto, eccetera eccetera. Voglio andare a fare danza o voglio andare a fare ginnastica perché ci va la mia amica, non so neanche che cos'è, però ci va lei e quindi voglio andarci anch'io.
E questo poi crea uno dei problemi che chi gestisce società sportive con settori giovanili conosce bene, che è
il tasso di abbandono.
Sì, la moria di atleti che durante l'anno lasciano, ed è un problema grosso, perché questo chiaramente mette anche in difficoltà tutta la pianificazione, per esempio, di un campionato o per altre discipline di rappresentazioni, penso al ballo, per esempio, alla ginnastica artistica, quindi tutte le competizioni che richiedono tempo per essere organizzate, perché raccolgono tante squadre che arrivano anche magari da lontano. Il fatto di poi non avere magari gli atleti e le atlete per fare la parte competitiva è un problema grosso.
E questo è il motivo per cui ne parliamo proprio oggi, in un periodo un po' particolare.
È il periodo nel quale inizia la moria.
Ed è il periodo, esatto, nel quale la maggior parte dei bambini e ragazzi in qualche modo comincia ad allentare la presa e a ritirarsi lentamente dagli allenamenti. Complici probabilmente anche le vacanze di Natale che si prolungano fino al 7 di gennaio quest'anno. Quindi questa lunga pausa che porta poi in tanti a non rientrare. E qui si scatenano tra i genitori tutte le varie posizioni e giustificazioni. Da una parte abbiamo chi dice: se ti sei preso un impegno lo devi portare fino alla fine, e quindi ci sta, come dire, il sottolineare l'importanza della parola data, dell'essersi preso l'impegno, anche del rispetto verso i compagni, verso l'allenatore, eccetera eccetera. Qualcun altro, diciamolo subito, pensa anche ai soldi, perché giustamente ho speso dei soldi a settembre per iscriverti e farti andare, e il rispetto anche verso i propri genitori, il lavoro dei genitori e quindi i soldi che vengono spesi è qualcosa che va insegnato. Chiaramente dipende sempre dall'età dei bambini, ma adesso facciamo un discorso generale.
Sta raccontando un po' come l'abbonamento annuale della palestra, dove tutti vanno per il primo mese, poi per gli altri 11 non ci mettono più piedi, però hanno pagato un anno.
Poi allora perché stressiamo i bambini se lo facciamo anche noi? Questa è la vera domanda.
Nel senso, questa è la dinamica poi da adulti, ma parte da quando siamo bambini, oppure è un problema che anche la palestra ci crea?
Guarda, non lo so, io sono stata costretta a fare tutti gli sport da bambina, nel senso, mi hanno permesso di scegliere quale sport fare, ma una volta iniziato sono stata costretta a portarlo alla fine dell'anno, e me lo ricordo bene, ed è successo più di una volta. Sarà un trauma? In palestra credo di essermi iscritta da adulta una o forse due volte, e ho fatto esattamente quello che facciamo tutti, la maggior parte di noi. Sono andata al primo mese e poi non sono più andata. Quindi di che cosa stiamo parlando?
Quindi c'è una dinamica di quando siamo bambini che ci portiamo dietro nell'età adulta.
No, sto dicendo esattamente il contrario.
Non c'è da bambini, una dinamica
ti obbligano. Da bambini ti obbligano, però poi alla fine in età adulta fai la stessa cosa. In età adulta comunque rinunci, no?
E non hai genitori che ti dicono: eh no, adesso vai avanti.
Esatto. Quindi qual è la cosa giusta o più corretta? Poi giusta è sempre tutto relativo.
Se fai l'annuale alla palestra, chiedi alla mamma di ricordarti di andarci. Mm-hmm.
Stavo già pensando alla risposta di sua mamma e di mia mamma a questa richiesta.
Potrebbe essere divertente, io dovrei andare a Natale.
Sì, proviamoci. E quindi, insomma, costringiamo questi bambini a rispettare l'impegno preso, questa è la giustificazione che ci diamo, ma ci chiediamo o ci siamo chiesti il perché non vogliano più andare avanti con quel tipo di sport o con quell'impegno? E poi io ho un altro problema che è capitato spesso. Una volta che a metà anno, quindi a gennaio, interrompi uno sport, come fai a intraprenderne uno nuovo? perché i corsi chiaramente sono già tutti iniziati, quindi iniziare uno sport nuovo a metà anno sportivo, diciamo, è un problema, perché chiaramente tu sarai sempre indietro rispetto al gruppo in cui ti inserisci.
Allora, forse sì. Cioè, sicuramente sì, per tantissime discipline, però in sport di squadra nei quali, diciamo, hai modo di diluire la mancanza dei primi mesi con il numero di giocatori o con il tipo di gioco, probabilmente te ne accorgi meno e soffri meno questo gap.
Si vede che non ho mai praticato sport di squadra, non ne ho la più pallida idea. Bene, allora la scelta dello sport, sport individuale o sport di squadra? Perché? Quando scelgo uno e quando scelgo l'altro?
Secondo me è importante provarli entrambi, perché non tutti amano gli sport di squadra per vari motivi, tutti legittimi. Non tutti amano lo sport individuale. Io, per esempio, con il nuoto ho un rapporto controverso. Sì, so nuotare, non ho mai pensato fosse per me una disciplina sportiva da praticare a livello agonistico.
Beh, però non apriamo questo capitolo, nel senso che stiamo parlando di sport per i bambini come attività che fa bene dal punto di vista fisico, fa bene dal punto di vista psicologico e emotivo.
Ci stavo arrivando.
È un'attività che li coinvolge, che li fa stare in gruppo, anche se è uno sport individuale, ma comunque generalmente parte, no, da un gruppo di bambini che fa nuoto, per esempio. Li aiuta a imparare che luoghi diversi dalla famiglia e dalla scuola hanno comunque delle loro regole che servono per vivere bene. Insomma, lo sport ci insegna tantissimo, anche senza entrare nella sfera agonistica. Io non ho mai fatto sport agonistico a livello agonistico di nessun genere, però ho sempre fatto sport nella mia vita. Adesso chi mi conosce dirà: "Boh, la Maurizia ha fatto sport, ma quando?" Sì, da bambina l'ho fatto anch'io.
C'è da dire che il nuoto, visto che l'abbiamo preso come esempio, da un punto di vista di crescita, di equilibrio nella crescita, sicuramente è probabilmente uno dei più indicati. Per come è ridotto il mio ginocchio in questo momento, è sicuramente più indicato. Il fatto che mi piaccia, no, non mi piace. Però penso anche, ma un bambino può non saper nuotare, può non avere un rapporto con l'acqua.
E qui entriamo in un altro tema ancora, che è quello della sicurezza, per esempio. Ormai credo che quasi tutti vadano al mare, magari non tutti gli anni, ma al mare prima o poi ci andiamo, nel lago, io non so parlare stamattina, aiuto, 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 qualcuno ci salvi, al lago prima o poi ci andrà questo bambino che diventerà un ragazzo, una ragazza, andrà con gli amici. E quindi sul nuoto secondo me c'è un tema di sicurezza proprio importante, sì. Perché queste attività che sono molto frequenti ormai nelle nostre vite, o anche andare in piscina, ecco, il fatto di saper nuotare ti mette comunque in sicurezza rispetto a situazioni ed esperienze che vivrai, magari se non in famiglia le vivrai con i tuoi amici e man mano nella crescita, insomma.
Il fatto che la cronaca, soprattutto nei mesi più caldi, ci riporta ancora tante notizie, tanti esempi di persone che entrano in acqua e non sanno nuotare e terminano precocemente la loro esperienza sul pianeta, dovrebbe farci pensare. Cosa faccio a fare a questi bambini? Lo mando a giocare a calcio. Sì, però.
Beh, lo stesso ragionamento.
Magari non solo quello.
Lo stesso ragionamento potrebbe essere fatto per le arti marziali in genere, perché prima di tutto la capacità di autodisciplina, no? Che insegnano, di controllo di sé, di consapevolezza del proprio corpo, delle proprie emozioni, cioè una sfera, un mondo insomma importantissimo, e non ultimo la capacità di autodifesa, che in questo mondo, in questa società in cui viviamo, non mi sembra poco. Quindi potrebbe essere importante tanto quanto il saper nuotare. Quindi ci sono degli sport che secondo me sono utili a prescindere nel futuro. Chiaro che poi c'è appunto la preferenza personale, l'attitudine anche, perché caspita, io sono sempre stata una bambina con pochissima coordinazione, capacità di coordinazione, e mandarmi a fare danza è stata una tragedia.
Io non ci ho mai provato.
Diciamolo. Diciamolo. Quindi l'attitudine personale va tenuta in considerazione, altrimenti ne va dell'autostima dei bambini.
Sì, ma poi anche del piacere di fare attività sportiva.
Ah, perché c'è del piacere?
Vincere è bello.
Ah, ecco, lo vedi? Che allora vincere torniamo nel mondo dell'agonismo.
Ma sì, ma perché tu, per quanto possa giocare per divertirti, per crescere, però il fatto di vincere ogni tanto è che devi sempre vincere per forza, è diverso. Però quando ci metti impegno e arrivi a vincere, ecco, quello ti dà la soddisfazione giusta che ti fa andare avanti.
Sei ancora un po' malato tu, eh?
Io?
Tutti siamo ancora tutti un po' malati. Questo inverno ha messo a dura prova tutte le famiglie che conosciamo.
Dall'asilo nido è arrivato di tutto.
Eppure il problema è che ormai non è più te l'ho detto che non mi vengono le parole oggi. Dicevo che ormai non è più solo intorno all'asilo nido, ecco, il problema, ma arriva a tutti i livelli e da tutte le parti questa brutta influenza. Ma andiamo avanti. Lo sport.
Adesso abbiamo parlato di sport individuali, parliamo di sport di squadra, che tu non hai mai praticato, se non ricordo male.
Esatto. Di cosa stiamo parlando?
Sport di squadra, sport nei quali è una squadra che partecipa e eventualmente vince o perde, ed è la collaborazione tra i giocatori, tra le persone che sono membri di quella squadra, a fare la differenza grande. È estremamente raro che ci sia uno che fa la differenza, non succede praticamente mai. È la squadra che porta avanti, e questo chiaramente ha tutta una serie di richiami poi sul mondo del lavoro, anche in famiglia. Imparare a vivere la squadra, a collaborare all'interno di una squadra, è una cosa estremamente interessante, anche da bambini.
E qui si apre secondo me un tema importantissimo, che è quello degli allenatori o delle allenatrici, chiaramente, che sono delle figure importantissime, sono delle figure educative da questo punto di vista, fondamentali, che a quanto ne so sono per lo più volontari o quasi.
Sì, di lavoro non credo lo facciano in molti.
Ok, e quindi non vengono pagati poco, non vengono proprio pagati, e noi affidiamo a queste persone e al loro buon cuore, a questo punto, alla loro buona volontà, i nostri bambini e le capacità, la crescita delle capacità e delle competenze che oggi vengono chiamate soft skills, perché ci piace l'inglesismo, ma che fondamentalmente conosciamo da una vita, e che sono appunto quelle di collaborazione, di conoscenza di sé, di autocontrollo, di conoscenza delle proprie emozioni, e vengono davvero lasciate gestire a persone che lo fanno come volontari. Questa cosa mi sconvolge. Nel senso, un grazie infinito a queste persone e al loro impegno, ma dall'altra parte mi domando com'è possibile che non esista un sistema che ruoti intorno a questo.
Il sistema esisterebbe anche, il discorso è che sarebbe molto oneroso economicamente e le società non sarebbero in grado di pagare queste persone mantenendo in piedi la società senza andare in bancarotta, a meno che tu non sia una grande società, però nei posti più piccoli è impossibile.
Questo è il problema, cioè, lo sport è una attività così importante dal punto di vista della crescita, dal punto di vista educativo, tocca a 360 gradi tutta la sfera dell'essere umano, eppure non siamo in grado di mettere insieme un sistema sostenibile e che renda giustizia e valore a queste persone che mettono il loro tempo e le loro conoscenze e le loro competenze per insegnare ai bambini lo sport.
Questo è vero, questo è vero. Però noi abbiamo un sistema che non è strutturato per accogliere dei professionisti, sia economicamente sia poi anche nella gestione, per esempio amministrativa, dei contratti e di tutto quello che ne segue.
Poi possiamo dire che abbiamo un sistema che non è organizzato anche per un altro motivo, che è la mancanza, nella maggior parte dei casi, di collegamento tra la scuola e le attività sportive. Cioè, accade questo: alle 4, nel nostro caso, ognuno avrà i propri orari, alle 4 finiscono le attività scolastiche, alle 4:45 inizia l'attività sportiva. che è in un altro posto, in un'altra palestra, organizzata da altre persone, senza un minimo collegamento. Quindi ora noi siamo, come sempre diciamo, molto fortunati, abbiamo tutto vicino a casa e riusciamo a gestire le cose molto bene, mettendoci in mezzo anche la merenda. Ma conosco tantissime persone che alle 4 sono con la macchina accesa davanti a scuola, perché il bambino deve saltare di corsa in macchina, mangiare in macchina, perché contemporaneamente ti porto appunto in un altro luogo dove farai sport, dove probabilmente devo fermarmi lì ad aspettarti, perché lo sport dura circa un'ora generalmente, e in un'ora non faccio neanche a tempo ad andare a fare la spesa, quindi rimango lì un'ora ad aspettare il bambino, e dopodiché facciamo probabilmente una mezz'ora, se non di più, di macchina e traffico per tornare a casa. E questo perché non c'è un sistema organizzato tra attività scolastiche e sport, ma sono due mondi completamente separati.
Sì, siamo negli Stati Uniti, dove le attività sportive di solito sono organizzate all'interno delle scuole a tutti i livelli, fino al college, quindi fino all'università. Qui abbiamo le società sportive che sono tutto sommato private e che dipendono spesso dalla disponibilità degli impianti, quindi orari, luoghi, non c'è sempre una grande flessibilità nella scelta. Poi noi siamo in Trentino, quindi tutto sommato siamo un'isola felice, ma nel resto d'Italia le cose sono ancora più complicate.
Sì, da una parte credo che sia sempre una questione di organizzazione e comunicazione. Molto spesso le attività sportive pomeridiane utilizzano le palestre delle scuole, quindi potremmo anche parlarci e organizzarci, ma sembra non essere così facile.
Per niente. E poi c'è la concorrenza tra le varie società sportive che ambiscono a usare quella palestra, quell'impianto, che chiaramente crea ulteriori difficoltà, perché chi non ha la meglio per quella stagione si deve spostare altrove o cambiare del tutto gli orari o trovare comunque soluzioni differenti.
Anche questo secondo me incide sulla scelta dei bambini di rinunciare all'attività a un certo punto, e non credo che sia un caso se questo momento dell'anno, questo periodo dell'anno, rinunciano in così tanti, perché fa freddo, perché sono stanchi, cominciano ad essere stanchi, e quindi chiaramente l'attività sportiva è vista come l'impegno in più, la cosa in più che devo fare, viene buio presto, quindi uscire o rientrare a casa, insomma, dopo l'attività sportiva col buio e col freddo non piace. Quindi credo davvero che dal punto di vista dei bambini e dei ragazzi, non lo so, siano messi a dura prova in questo periodo dell'anno, e se non hanno una motivazione più che forte, probabilmente tendono a rinunciare.
Perché poi quando arriva gennaio, riprendere con la routine di questi primi mesi di anno scolastico, fa freddo, le giornate sono brevi, il tempo magari è, il meteo magari è inclemente, e nessuna particolare voglia, a partire dai genitori che invece di costringere magari dovrebbero avere un ruolo di motivatori.
Sì, lo penso anch'io,
e quello fa la differenza, sicuramente fa la differenza.
Torniamo allora alla domanda principale: ci siamo chiesti come vengono scelti gli sport, come facciamo scegliere ai bambini, o scegliamo noi per loro, o scegliamo insieme, che forse è la soluzione migliore, quella che mi piace di più, scegliamo insieme lo sport da fare per quest'anno. Ecco, torniamo lì, quando c'è il momento di crisi, il momento in cui si vorrebbe rinunciare, il momento in cui si, anziché farlo diventare una lotta tra bambino e genitore, e il genitore si impunta dicendo rispetta l'impegno che hai preso, probabilmente dobbiamo trovare delle leve motivazionali che stimolino, ecco, questa è la parola giusta, stimolino il bambino a portare avanti l'impegno preso, ma non per costrizione, ma per altri motivi.
Ad esempio?
Bisogna vedere caso per caso.
Personalizzato.
Okay, sì, okay. Sì, era un ragionamento proprio personalizzato, cioè capire. Ricordo, ecco, in passato, l'anno scorso è stato che abbiamo fatto un ragionamento di questo genere anche nella nostra famiglia, e in quel caso la leva motivazionale erano le compagne di squadra. Quindi le compagne contano su di te. La squadra può giocare se tu ci sei, perché comunque
torniamo al problema di prima.
Esatto, quindi in quel caso la leva motivazionale del fai parte di un gruppo, siete una squadra, lavorate tutte insieme per uno stesso obiettivo e gli altri contano su di te, questa leva ha funzionato. È chiaro che non sempre funziona, non per tutti i bambini, bisogna ascoltarli probabilmente e capire sia qual è la problematica che qual è la leva motivazionale giusta.
Mamme e papà all'ultima spiaggia tornerà tra una settimana. Vi aspettiamo qui con il vostro drink preferito tra le mani.
Grazie per essere stati con noi. Saremo felici di poter conoscere le vostre esperienze e i vostri punti di vista.
Scriveteci qualcosa di bello. Vi aspettiamo sul sito l'ultimaspiaggia.club, tutto attaccato. Il link è disponibile in descrizione.
E nel frattempo noi ci mettiamo qui comodi ad aspettare quello che porterà la marea.
Slang Foil!